Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni della Federazione Pagana e Francesco Sanagatta, Federazione Pagana, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Ricordo il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Inutile aggiungere, come diciamo sempre, su internet, perché internet rimane sempre uno strumento di informazione e di scambio di notizie basilari ed essenziali. Anche perché appunto i tempi che vengono sono tempi abbastanza particolari e di conseguenza è anche giusto che i mezzi che permettono ancora uno scambio di informazione corretta vengano utilizzati. Argomenti di attualità, tipo quello che sta succedendo, che è successo ieri in Senato e quello che è successo stamattina sempre in Senato sulla legge della fecondazione assistita, se sarà occasione di parlarne, danno la dimostrazione di quanto la presenza cristiana e cattolica in Italia sia pericolosa. Basta pensare che questa mattina, apro un inciso,
Tranquillo.
su Rai 3 hanno intervistato un onorevole che si chiama Alessandro Mussolini. Alessandro Mussolini, che già il nome dice molto, il partito a cui appartiene dice molto, ha detto che la legge che i cattolici vogliono imporre allo Stato italiano è una legge oscurantista. Cioè, detta da una parlamentare di quello schieramento politico, pensate cosa significa. E lei addirittura ha detto: io non vorrei neanche commentare con le mie parole, sarebbe sufficiente che gli italiani ascoltassero l'espressione che i senatori hanno utilizzato nei confronti delle donne. E di conseguenza lei non ha chiesto nient'altro che gli ascoltatori, che gli elettori, che gli italiani avessero la possibilità di ascoltare quello che è stato dichiarato nel Senato. E di conseguenza questo, ha detto appunto che questo che avviene è frutto di una mentalità e di una certa ideologia, di un certo orientamento ideologico ben chiaro. Lei non ha potuto o non ha voluto usare il termine cattolicesimo, ma se è un personaggio del genere, che va rispettato nelle capacità di rappresentante, arriva a fare queste affermazioni pubblicamente e non dice sarebbe sufficiente che gli elettori ascoltassero quello che è stato detto sulle donne, quello che è stato detto della sessualità. Penso che il livello di compromissione a livello politico di quello che la realtà cristiana cattolica vuole fare sia terrificante. Perciò ricordiamoci appunto che non si può stare alla finestra sempre. E chi sta alla finestra poi è responsabile di quello che succede. Noi facciamo sempre del nostro meglio, facciamo l'impossibile per cercare di arginare questo, ma ricordiamo che noi non abbiamo la vocazione dei salvatori e soprattutto noi lo facciamo perché la cosa ci convince. Pensate che comunque gli ultimi 200 secoli, dalla Rivoluzione francese, l'Europa ha combattuto per cercare di liberarsi dall'oppressione cattolica, cristiana, monoteistica. Noi stiamo tornando verso un periodo di oscurità. Non certo perché nella coscienza della gente ci sia questo, ma in parte c'è anche, ma soprattutto perché stanno utilizzando gli strumenti di potere.
E dunque, quello che ha detto Francesco, io aggiungo qualcos'altro, anzi, siccome volevo parlare essenzialmente del rito che
Beh,
abbiamo
visto che è
tenuto
l'attualità, insomma, una cosa.
all'equinozio d'autunno, che mi interessa di più parlare di questo,
Sì.
però siccome ci sono dei fatti che avvengono sul territorio e naturalmente ci occupiamo anche di quei fatti. Niente, noi stiamo assumendo, anzi io personalmente sto assumendo tutta una serie di iniziative proprio perché le cose che succedono non mi piacciono. O meglio, mi spiego bene gli antitesi, anche perché sarà abbastanza breve l'esposizione che faccio. In pratica sembrerebbe che un pubblico ministero di Belluno abbia aperto un'inchiesta di oltre 30 anni fa di una ragazza scomparsa e su questa inchiesta abbia fatto delle ipotesi che ci siano delle condizioni religiose alla base di questa scomparsa. A me non interessa questo, cioè fa parte del lavoro del pubblico ministero, fa parte della magistratura che deve indagare su quello che può indagare e scoprire ciò che sono i responsabili, diciamo così, di vari delitti, eccetera. Il problema che si è invece verificato è che partendo da questo, probabilmente con questo alla base, staremo a vedere dopo come andrà a finire la storia, si è scatenato praticamente i soliti delinquenti, si sono scatenati una diffamazione sistematica di tutti quelli che sono i gruppi religiosi alternativi, i gruppi religiosi diversi da quelli cattolici. Allora, io intanto ho fatto un'informativa alla Polizia di Stato. E ho posto questo quesito. Vorrei sapere se l'articolo in questione, naturalmente gliene allego uno, ma ho tutti gli altri da allegare, è relativo ad omissioni di atti d'ufficio da parte della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione di reati, oppure se si tratta di procurato allarme sociale con finalità eversive dell'ordine costituito, fra parentesi lo metto io, al fine di limitare o danneggiare la libertà religiosa e la pratica di culti diversi da quelli cattolici. Questa domanda io l'ho posta alla Polizia di Stato perché? Perché nei vari articoli viene enunciata una serie di affermazioni, fra cui spaccio di droghe, fra cui tutta una serie di azioni comunque illegali che vengono utilizzate per suscitare allarme sociale nei confronti di gruppi religiosi diversi. Addirittura si parla belluno di 3.000 satanisti, roba di questo genere, che farebbero questo tipo di cose. Per cui capirete che l'allarme sociale è piuttosto pesante che viene lanciato. Ora, io naturalmente ho scritto alla Polizia di Stato, c'è la possibilità di accedere ponendo questo quesito. Cioè, o a sto punto denuncio alla Polizia di Stato per omissione di atti d'ufficio, in quanto ha mancato alla repressione di reati, di cui sono a conoscenza alcuni personaggi, perché se i personaggi lo scrive che esistono quei reati, significa che loro sanno che esistono quei reati, pertanto devono denunciare chi ha commesso quei reati. Pertanto la polizia deve intervenire nella repressione di quei reati, allora denuncio la polizia perché non lo ha fatto, oppure quei reati non esistono, cioè la polizia non li ha perseguiti perché proprio quei reati non esistono, e allora si tratta di attività sovversiva finalizzata a destabilizzare le istituzioni del paese. E questo è un altro tipo di reato ancora, e la responsabile di questo è l'organizzazione criminosa, sarebbe chiamata il Gazzettino. Pertanto, o uno o l'altro. Naturalmente altre iniziative le prenderemo nei prossimi giorni e saranno iniziative fattive, le prenderò perché le firmerò io, nome, cognome, di persona, Claudio Simeone, meccanico, apprendista, stragone, guardiano dell'Anticristo, per far capire anche l'importanza di quello che sta succedendo. E queste iniziative saranno prese proprio perché non è ammissibile che della gente che vive stuprando bambini, costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e mantiene un assoluto disprezzo nelle leggi di questo paese, la nostra Costituzione, dei diritti costituzionali, vada a fare delle affermazioni delinquenziali, vada a fare delle affermazioni fuori di testa, che se fossero vere la polizia avrebbe dovuto intervenire per reprimere dei reati, perché non è possibile che in giro ci siano 3.000 persone che spacciano droga e la polizia non ne sa niente. Cioè, non è possibile questo fisicamente. Allora, o è criminale la polizia che è venuta meno ai propri doveri d'ufficio, o è criminale l'organizzazione Il Gazzettino che ha lanciato un allarme privo di supporto e privo di affermazioni. Cioè, uno dei due è un criminale. Non ci sono vie di mezzo. Cioè, qui non siamo nel vano delle ipotesi. Qui c'è di mezzo il sentimento religioso delle persone. C'è di mezzo quello che è la legge Mancini contro il razzismo. Qui c'è di mezzo 5-6 sentenze da Corte Costituzionale. Cioè, non stiamo scherzando su ste robe, signori. E la Corte di Cassazione ha già delineato quelli che sono i metodi di confronto e di scontro religioso, censurando tutto ciò che non è supportato da prove, da affermazioni logiche, da sviluppo filosofico. L'ha già fatto la Corte di Cassazione, non è? Pertanto prenderemo queste iniziative perché? Perché non prendiamo iniziative dirette perché non siamo stati citati in maniera diretta, per cui non posso fare denuncia in maniera diretta, però siccome appartengo a tutto quell'insieme di movimenti religiosi, nuovi movimenti religiosi che si stanno muovendo in Veneto, sinceramente mi sta sui coglioni il fatto che dei delinquenti che stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, per cui venendo meno le leggi di questo paese, si arroghino il diritto di criminalizzare i movimenti religiosi diversi da loro. E questo non posso assolutamente accettare. Pertanto saranno prese queste iniziative, già un'iniziativa rivolgendosi alla polizia è già di Stato, è già un'iniziativa. Altre iniziative saranno prese nei prossimi giorni. Questo tanto per essere chiaro, perché purtroppo siamo di fronte a una banda di criminali. Non esistono alternative, ma io l'ho fatto a Belluno, allora a Belluno non si sa niente, no col cazzo. Con internet gira tutto.
Esatto.
Con internet io metto nome e cognome in un articolo e mi viene fuori, per cui non avete fatto là che nessuno sa, col cazzo. Quello l'avete fatto in tutto il mondo, perché oggi come oggi internet è in tutto il mondo.
Sì, no, ma vorrei soltanto dare un piccolo particolare. Perché questo è successo a Belluno. Io voglio ricordare che un anno fa circa furono fermati due ragazzi e furono accusati di cose terrificanti e in realtà poi si scoprì che loro utilizzavano un locale soltanto per forma di espressione artistica.
Esatto.
Invece di andare in giro a dipingere i muri, a sporcare, c'era una fabbrica abbandonata, questi erano dei ragazzi che avevano delle vocazioni artistiche, facevano anche tra l'altro una scuola specialistica dell'argomento e si dilettavano ad esercitarsi in questo. Logicamente chi è prevenuto in questo senso si trova sempre a dichiarare sardanismo. I ragazzi furono fermati e viene fuori la verità che questi erano stati degli artisti, ma voglio ricordare che ci fu anche tutta una serie di campagne di capitelli, esatto, che loro sostenevano che erano opere di sardanisti. In realtà sia l'opinione pubblica sia le autorità hanno riconosciuto che era opera di delinquenti, che era opera di teppisti, di conseguenza non c'era nessuna finalità, era un'opera di balordi. Certo che simili smentite e dismentite ne hanno avute a migliaia, a centinaia, a cominciare dal suicidio di Maurizio Antonello.
Sì, appunto, cioè, perché oltretutto sta gente qua dopo va anche a suicidarsi, perché vive in situazioni atroci.
Che era un esperto, un mega esperto di sette, e questo qui ha trovato a un certo punto la fine della sua esistenza e si è suicidato. Logicamente chi gli era attorno ha cercato di farlo passare per martire.
Sì, ha cercato di usarlo per alimentare la propria attività di destabilizzazione istituzionale, per poi di questo si tratta.
Andava a raccontare di omicidi, in realtà quando la polizia e la magistratura ha indagato ha scoperto che Maurizio Antonello si è suicidato.
Era un millantatore, sì.
E tenete conto che questo era una persona che esistono gli articoli sul Gazzettino e esistono articoli sul Mattino di Padova in cui faceva dichiarazioni eclatanti, in cui parlava di reati tremendi che non esistevano. Ma ricordiamo che il Maurizio Antonello suicida non è l'unico, perché se ricordiamo che esiste un Don Benzi, capo di una comunità che si chiama Giovanni XXIII, e ricordiamo che Giovanni XXIII, l'abbiamo detto fra primi in questa trasmissione, era uno che dal punto di vista del massimo dei versi della Chiesa Cattolica ha emesso un documento di quasi 70 pagine per coprire i preti pedofili. Benissimo, Don Benzi arriva in televisione, una trasmissione televisiva che si chiama Porta a Porta, e dichiara che in Italia ci sono come minimo 20 bambini uccisi in sacrificio dei satanisti. Al che sì, i dirigenti del Ministero degli Interni dicono candidamente che a loro non risulta assolutamente, e che in tutte le inchieste fatte sui vari ambiti, i vari territori, nulla del genere si è trapelato. Beh. Sarà che anche fatti recenti cominciano a far incrinare la credibilità della Chiesa Cattolica, a parte il fatto appunto che è ancora aperto di questo prete antimafia che a Palermo è indagato per pedofilia. Non sappiamo la verità, ma fatto sta che la magistratura dichiara che le fonti sono attendibili.
La magistratura dichiara che ha indagato due anni prima di emettere il provvedimento di allontanamento, per cui se ci sono due anni di indagine non si può dire che la magistratura abbia mentito. È pesantina la faccenda, al di là che poi altre cose. Però,
sì, no, ma di conseguenza,
sai, io sono di questo avviso, io sottolineo io, Claudio Simeoni, e ho il motivo per sottolinearlo. Se la Polizia di Stato avesse preso questo prete e l'avesse massacrato di botte per due giorni, forse avrebbe avuto un riscontro diverso. Lo dico io, Claudio Simeoni, personalmente.
Sì, ma sai, noi siamo un paese di diritto e queste cose non dovrebbero mai succedere.
Non dovrebbero mai succedere, vero?
E perché appunto lo stile inquisitorio lo lasciamo a chi per natura e per anima.
Sì, sì, ma siccome ho dei motivi particolari, sì, per affermare questo.
Sì, il fatto sta che però il fatto che la magistratura vada a indagare un sacerdote non certo sconosciuto, non è il parroco di campagna, non è quello che è proprio l'ultima ruota del carro, ma che è rappresentativo, è logico che qualcuno cerchi anche di trovare un sistema di copertura, anche perché noi abbiamo sempre detto che siamo all'interno della concezione appunto dei buon pastori e delle pecore, ma ormai le pecore pretendono pastori sempre più violenti, cioè nel senso che le pecore formano una forma di protezione, di giustificazione anche di chi va a uccidere il gregge, cioè nel senso che la forma di masochismo è diventata ampia. Ne vogliamo dare una piccola dimostrazione di attualità, il fatto che ormai la Chiesa Cattolica si è talmente convinta che le pecore devono essere portate al macello che le pecore sono contente di farlo. Allora, il mensile Jesus, lo prendiamo dalla Repubblica del 23 settembre, martedì. Il mensile Gesso anticipa istruzioni contro 37 abusi liturgici, un elenco di no con un invito ai fedeli a denunciare i preti che sgarrano.
Io ho dovuto sacrificare quell'articolo perché l'ho preso solo dal Gazzettino, perché dall'altra parte della pagina c'era ancora notizia sul prete e c'era una notizia curiosissima di uno stregone, stregone che dava l'impotenza. Allora ho sacrificato quella.
Sì, no, ecco, rendetevi conto cosa significa questo, cioè nel senso che si invitano le pecore a denunciare i pastori poco severi. Ma questo qua sì, cioè non è soltanto una follia per il monoteismo, è una caratteristica del monoteismo, cioè quando dopo per secoli hanno ammaestrato, è un termine questo poi di Cristo, quello di ammaestrare le gente, essere talmente obbedienti, talmente a critiche, che accettano passivamente qualsiasi cosa, si arriva al punto che non c'è più bisogno dei cani da pastore, non c'è più bisogno neanche dei pastori, ma le pecore sono autodisciplinate e automasochiste, cioè sono masochiste. Di conseguenza questo già dà una dimostrazione, e il fatto stesso che si torni a parlare di attualità di queste cose significa che si presume di poter inquadrare e di ammaestrare, di tenere limitato il discorso appunto della loro degenerazione, perché venendo a mancare i sacerdoti ci si affida alle pecore e certe volte le pecore possono diventare più feroci dei pastori stessi, e questo avviene proprio in questo motivo. Io penso che ci sia la ragione per cui nel Veneto sono partiti così alla carica con questa notizia che è infondata, perché vogliamo ricordare che il primo articolo ha avuto la prima pagina nel Gazzettino, hanno avuto un'intera pagina all'interno del Gazzettino. Benissimo, il titolo non corrispondeva assolutamente col contenuto di un'intera pagina.
Già sul Gazzettino di oggi c'è la madre che dice su quella notizia che lei è perplessa sulla cosa, insomma non è convinta. Mentre invece l'articolista insiste che il pubblico ministero invece è convinto della faccenda, e a lato di questo c'è uno dei delinquenti, uno di quei preti esorcisti responsabili, vi ricordo, sempre della morte, responsabile di quel ragazzo che è malato, ha ammazzato il padre a Treviso. Vi ricordo che in mezzo c'erano questi preti esorcisti, non so se lui personalmente o meno, anche perché si omette sempre il nome di questo prete cosiddetto esorcista, cioè truffatore in pratica, delinquente, tanto per essere chiari, e il quale invece insiste sulla faccenda, cioè in realtà esistono degli interessi economici, degli interessi fattuali, in cui se vuole dare una svolta precisa, cioè un indirizzo preciso a quello che è le indagini, però per cui già oggi c'è già la prima svolta, diciamo così, perché la madre già che dice la cosa non mi è chiara, insomma già c'è la svolta. Ma al di là di questo, voi ricordavi che i satanisti di Firenze, del mostro di Firenze, sono spariti dalla cronaca quando il procuratore generale è riuscito a rilevare il fatto che portare via le parti anatomiche ai morti all'obitorio erano i topi. Quando è riuscito a stabilire che erano i topi a fare questo, e basta, sono spariti.
Sì.
Vi ricordo che Antonello era un altro, Maurizio Antonello, di quelli che io ho un pezzo di articolo in cui indagava sulla setta dei camici gialli, cioè la setta, cioè una roba da fuori di testa, ma veramente siamo a livelli di pazzia pura, di schizofrenia pura. Sta gente vive in un mondo malato e dopo va a suicidarsi. Soltanto che intanto fa danno, cioè offende i sentimenti religiosi delle persone, offende pesantemente i sentimenti religiosi delle persone, e questo è necessario intervenire in maniera, con i mezzi che la società ci dà a disposizione, è pesanti intervenire, non molto leggeri.
Sì, ma vogliamo anche aggiungere piccoli segnali, piccole cose che ci danno anche una dimensione del crollo da cui il monoteismo sta avendo, e sul fatto appunto che ormai i monoteisti sono stati una menzogna per tutta la storia. È uscito, e lo consiglio agli ascoltatori, nel giugno di quest'anno un libro, è pubblicato dalla casa editrice Averbi, è un libro di Francesco D'Alba, è Fatima senza segreti, un'indagine critica. Benissimo, questo libro dimostra il come sia stata costruita una favola, una menzogna. Lui dice, e la presentazione dice, potrebbe anche essere letto come una favola del tempo moderno, in realtà la favola è un termine elogiativo ma diremmo una menzogna. E sulle conclusioni di questo libro lui dice chiaramente che ci fu proprio il fatto che chi partecipò a questo ebbe l'intenzione, lo scopo di creare un falso. E questo esempio è un libro che ha avuto pubblicazione appunto solo quest'anno. E perciò io lo consiglio agli ascoltatori, è Fatima senza segreti, un'indagine critica, l'autore è Francesco D'Alpa e la casa editrice è Averbi. E questo dà anche la dimostrazione che come in ambito ormai anche... E questo qua è un neurofisiopatologo, nel senso non è un teologo. E perciò ha fatto anche riferimenti concreti proprio a questa... a questi comportamenti, e questo dà anche una dimostrazione di come tutti quanti le menzogne, le favolette, le calunnie, l'invenzione monoteiste cominciano a sgretolarsi. Ricordate quanto è stata distrutta la nostra società con la barzetta del terzo segreto di Fatima, gente che si è rovinata la vita, l'esistenza nel dubbio di questo terzo segreto, in realtà appunto era sempre la menzogna come i primi due, però le persone sono state sempre condizionate e preoccupate. E logicamente quando si creano dei cliché, dei modelli come il fatto appunto che il gazzettino porta avanti che crea un certo clima, è chiaramente un richiamo a quello che il monoteismo ha edificato, quello che il monoteismo ha costruito. Lo scopo è questo, è quello di giustificare qualsiasi cosa, perché ricordiamoci che se uno va a leggersi i semplici articoli del Gazzettino si renderà conto che non esiste niente che giustifichi l'allarme lanciato, ma c'è qualcosa che lo giustifica a monte, cioè nel senso quei gruppi che si dichiarano antisetti in realtà sono gruppi che non vanno contro l'unica setta che esiste, che è la Chiesa Cattolica.
Ma l'unica cosa da chiederci è qual è il ruolo del pubblico ministero in tutto questo. Vedremo, insomma. Comunque in ogni caso il quesito è stato posto alla Polizia di Stato e la Polizia di Stato deve rispondere a questo quesito, chiaramente staremo a vedere. Vabbè, cambiamo un attimo argomento, sì. Ma se no andiamo sempre su. Allora, il 20 settembre abbiamo tenuto il rito dell'equinozio d'autunno. Francesco, vogliamo parlarne di questo equinozio d'autunno?
Sì. Allora appunto come detto, purtroppo ecco, io mi scuso perché abbiamo avuto un problema tecnico sul computer principale, di conseguenza le fotografie non sono state
le
ancora
fotografie non le abbiamo ancora messe.
Sì, no, infatti è avuto solo un problema tecnico, che abbiamo avuto un problema sul computer principale, qui sono collegate parecchie cose e abbiamo dovuto tamponare, per fortuna Atena ci ha assistito, quello che sembrava irrimediabile è stato rimediato in buona parte. Ecco, allora il 20 settembre appunto l'equinozio d'autunno, che è stato usato anche principalmente da Claudio come rituale dell'inizio dell'entrata nei mondi oscuri, come lui definisce. L'equinozio d'autunno appunto è una delle quattro epoche dell'anno che la Federazione Pagana ha utilizzato come calendario rituale, chiamiamolo così, che ha un significato chiaramente anche di riconnessione con tutto quanto il mondo, l'universo, con l'ambiente che ci circonda. Il fatto stesso appunto che si scelga delle fasi, dei passaggi particolari come i solstizi e l'equinozio, in cui c'è il dominio della luce e dell'oscurità, il dominio della luna o del sole, significa anche una volontà di riconnettersi al mondo materiale concreto che ci circonda, osservare sempre la realtà, perché ricordiamoci questo. L'equinozio d'autunno rappresenta appunto la bilancia perfetta tra la luce e l'oscuro, però rappresenta anche quel periodo che ci porta verso il solstizio d'inverno, cioè praticamente abbiamo un decrescere della luce solare. Questo significa che entriamo in una fase in cui la luce che ci attorno non è piena, di conseguenza dobbiamo coltivare all'interno del noi il fuoco che ci permetta appunto di mantenerlo, di preservarlo e poi di rilanciarlo con l'inizio del solstizio d'inverno. Perciò appunto l'equinozio rappresenta una fase di passaggio, perché si arriva dalla raccolta non solo fisica ma anche esistenziale che è partita dal solstizio d'estate, si raccoglie, si somma, si analizza, si osserva, perché praticamente abbiamo ancora la luce che è la metà del giorno, perciò abbiamo la possibilità di una situazione temporaneamente perfetta o in bilancia, e di conseguenza da lì si osservano le cose, si imparano, si meditano e ci si prepara appunto per il periodo verso il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno appunto poi rappresenterà la ripartenza, perché appunto il sole tornerà a splendere. E appunto il rito ha questo significato, proprio quello di osservare le cose, di percepirle e di entrare in sintonia intorno appunto agli eventi, al ciclo del mondo, al ciclo delle stagioni. E uno dei rituali basilari in tutti questi è sempre il cerchio intorno al fuoco e il richiamare anche l'ambiente Io e altre persone siamo abituate abbastanza a essere degli urlatori, cosa diversa da Claudio. Di conseguenza chi partecipa al rito logicamente manifesta e utilizza sempre anche una sua dinamica, utilizza anche una sua esperienza, una sua abitudine, una sua predisposizione. Però appunto il richiamo è sempre forte, cioè nel senso che deve essere il più istintivo, il più materiale concreto, il più forte che concreto. Io ho una foto che è bellissima, che poi appunto non ho fatto tempo a caricare su internet, che però è stupenda, in cui preso il fuoco sembra quasi un drago, cioè nel senso che è altissimo e l'impressione sì. È quasi un drago.
È stato un momento in cui il fuoco era 4-5 metri, era una roba enorme.
Sì, ti dico, tra l'altro una cosa molto bella del rituale, sembrava quasi che il cerchio volesse fare lui il cerchio, cioè nel senso che a un certo punto è venuto a espandersi sull'erba, e abbiamo dovuto fermarlo perché sennò diventava pericoloso per il bosco, però l'abbiamo fermato, però sembrava quasi che stesse lui disegnando col fuoco, con l'energia, il cerchio attorno a lui. E questo è stato anche un aspetto molto bello. Il fuoco è stato molto intenso e potente, e Claudio appunto, come aveva promesso, ha condotto il rituale della contemplazione e logicamente ognuno ha utilizzato le tecniche che gli si trovava più opportune, anche se non sarebbe, diciamo, tradizione dal punto di vista del salto del fuoco, è stato fatto lo stesso. Quest'anno è stato introdotto la variante del salto in coppia o salto multiplo, tutto nel senso...
Sì, ma i sesti alle parti mica hanno saltato...
Perché le prime volte appunto con gli altri rituali i salti venivano fatti dai singoli, quest'anno sì. È venuta fuori proprio l'idea di saltare a 2, a 3, a 4 e tutti quanti l'hanno fatto appunto con piacere, anche se diciamo il salto del fuoco apparterebbe più al rituale del solstizio d'estate,
sì,
o delle equinozze di primavera.
Lasciamo, naturalmente c'è una parte fissa del rito, sì. Cioè una parte che viene... è la parte portante, diciamo così, del rito. Dopodiché il rito viene lasciato anche alle singole persone per le loro cose, cioè, ogni singola persona ha dei propri riti personali, sì. Ha delle proprie esigenze, ha delle manifestazioni di intento soggettivo ed è giusto che abbia le sue manifestazioni e colga l'attimo in cui l'energia viene concentrata dal gruppo anche per i suoi propositi, per i suoi intenti. Dopo saranno i suoi propositi, i suoi intenti, se si allineeranno con quell'energia o non si allineeranno con quell'energia. Ma questo a noi non ci interessa, cioè comunque se i suoi intenti si allineano con l'energia vengono alimentati, se non si allineano con l'energia del gruppo quest'altro vengono ostacolati. Non esiste.
Sì, ma difatti c'è anche appunto perché non è che esista un concetto canonico. È stato realizzato un video con una digitale di 30 secondi che verrà messo su internet, è un video molto bello da quello che ho già visto, perciò quanto prima sarà disponibile anche su internet troverete questi 30 secondi. Di filmato del cerchio attorno al fuoco e devo dire che quest'anno il fuoco è stato veramente qualcosa di incredibile, di forte, di bello, di potente e anche di caloroso perché
era caloroso
perché sì. L'intensità cioè, del fuoco è stato veramente forte,
notevole, sì.
Pensate che cioè, è stato veramente l'energia che sprigionava. È stata veramente una cosa che era percepibile a distanza di metri e metri e metri e soprattutto la grandezza, cioè proprio ma anche la velocità con cui è partito, perché avevamo faticato un po' a farlo partire,
sì.
Ma quando è partito con una velocità esatto. Incredibile proprio. E abbiamo aggiunto anche una cosa molto bella, che è quella del fatto che l'alimentazione non era fatta più da qualcuno, ma tutti quanti hanno portato qualcosa da buttare nel fuoco, cioè nel senso che è stato alimentato il fuoco con l'aiuto di tutti quanti, è stato anche fatto anche in contemporanea. Cioè, questo perché? Perché si vuole creare anche un legame con il fuoco. Abbiamo introdotto alla fine una danza intorno al fuoco con un nastro, che poi il nastro è stato gettato nel fuoco perché dice questo è un legame che noi avremo sempre col fuoco, con l'energia del fuoco, col demone, con lo spirito del fuoco. E anche questo... che può avere un aspetto iconografico, scenografico, in realtà è sempre qualcosa che concretizza i desideri, le passioni o le possibilità delle persone. L'importanza appunto del rito non è il rito stesso o la tecnica, ma è sempre l'animo delle persone e poi l'animo collettivo che si viene a creare.
Noi abbiamo fatto registrare dalle autorità il bosco sacro, cioè in pratica io ho fatto comunicazione a tutte le autorità che quello è un bosco sacro dedicato al culto, no? Mi trovo fra le altre cose, una delle cose che mi fa incazzare, uno degli articoli viene titolato "Nei boschi il regno delle sette sataniche". capito che la cosa mi puzza lontano 50 chilometri e guarda caso sono sempre i soliti criminali che sparano queste cazzate. E naturalmente questo fa incazzare, ma fa molto incazzare. Torno a ripetere, se ci fosse stati dei riferimenti diretti sarebbe partita una denuncia diretta. Non posso far partire una denuncia diretta, posso far però partire una denuncia di ordine sociale, questo sì.
Beh, d'altronde cioè, sanno che se loro facessero qualche accenno diretto, scoperti come sono, quel materiale che abbiamo su di loro, cioè, verrebbero veramente sepolti per sempre. Di conseguenza cercano sempre di mantenere quel clima che è sempre fastidioso. Però provate a pensare, Claudio l'ha anche riportato su internet, che un amico che ha partecipato al rito, che non era mai stato a Jesio, che conosce dove era il Bosco Sacro, è arrivato a Jesio, si ferma per strada, la prima persona che incontra dice dove è il Bosco Sacro, la persona che dice di là.
Sì. Praticamente io stavo giù da Treviso, un amico che telefona anche qui in radio abbastanza spesso, viene giù da dove viene, si ferma a Jesio, non sa dove andare, ferma una ragazza di 16, 17, 18 anni, insomma, quello che è, gli chiede dov'è il Bosco Sacro e questa glielo indica. Cioè, è una cosa veramente, cioè, vuol dire che effettivamente si sta circolando la voce che quello è un Bosco Sacro, è il Bosco Sacro della Federazione Pagana. E in quel Bosco Sacro vengono adibiti ai riti della Federazione Pagana. Dopodiché la gente, c'è gente che sta a guardare il rito, cerca di non farsi vedere naturalmente, però c'è gente che sta a guardare, insomma, che sono anche spettatori del rito, non è che ci sia, che sia stato fatto in maniera nascosta, eccetera.
Sì, no, ecco, una cosa che poi logicamente a questi personaggi danno veramente fastidio è il fatto che esista un gruppo non monoteista che organizza dei riti, che lo annuncia pubblicamente.
Sì,
che dove si fanno i riti si sa, perché praticamente esatto, tutti lo sanno. Il fatto che questi riti vengano comunicati anche all'autorità, cioè di conseguenza, e poi se non pubblici, cioè non c'è segreto, non c'è roba occulta, cioè tutti quanti potrebbero partecipare, il luogo è ben preciso, viene fatto tranquillamente, cioè senza nascondersi, e questo, pensate, dal punto di vista anche dell'impatto emotivo o dell'impatto anche razionale sulle persone, indica che esiste una possibilità concreta a chi ha voglia, a chi ha possibilità, a chi ha capacità, a chi ha volontà di manifestare anche esternamente la propria dimensione, la propria caratteristica religiosa, la propria dimensione appunto spirituale. Il fatto che questi tipi possano essere fatti, il che dimostra che se le persone hanno coraggio, hanno volontà, queste cose si riescono a realizzare.
Sì, questi qua sono impotenti, perché vivono soltanto delle minacce, capisci? Cioè, finché una persona cede alle minacce, è chiaro che avrà sempre paura di affrontare le cose. Se una persona invece gli va, manda a quel paese, questi non hanno nessuna dentellata reale per far niente. Anzi, pagheranno molto caro quello che hanno fatto, perché non si rendono ancora conto cosa significa violare la legge Mancini e cosa significa... Mancino, scusa. E cosa significa violare il dettato costituzionale che la Corte Costituzionale ha emanato negli ultimi due anni. Questi veramente vivono in questa sorta di onnipotenza data dal loro Dio assassino, che è veramente allucinante. Questo è solo l'inizio, è la cosa.
Sì, poi una cosa significativa che qui dovete meditare è questa. Come vedete, le leggi italiane garantiscono la possibilità alle persone di organizzarsi in qualsiasi maniera dal punto di vista religioso. Pensate che noi, ad esempio, nei nostri riti non abbiamo mai avuto nessun problema con le autorità, non abbiamo mai avuto problemi, cioè non abbiamo trovato nessun ostacolo nel realizzare i nostri riti. Nessun carabiniere si è preoccupato, nessun poliziotto si è preoccupato, niente di tutto questo. E pensate che questo qua perché noi lo facciamo nel rispetto delle leggi, lo facciamo perché vogliamo che le persone siano libere di manifestare la loro dimensione religiosa, e questo non crea problemi. L'unico problema che crea è il monoteista, cioè non abbiamo problemi che il monoteista sia masochista e vada ogni giorno, ogni ora a messa, è un problema suo,
non ce ne frega niente.
A noi non ci interessa,
che è un'azione perversa, abietta, che dimostra uno squallore emotivo della persona, perché si sottomette a qualcosa anziché obbedire a quelle che sono le imposizioni del dettato costituzionale. Ricordiamoci che la Costituzione impone alle persone di arricchire il sistema sociale, di essere propositive. Non accetta la Costituzione che le persone si sottomettano. Purtroppo deve prendere atto che delle persone si sottomettono, ma non è ciò che chiede la Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui noi sappiamo che ciò è abietto, andare in chiesa, eh? tanto per
sì, ma quello che è la cosa fondamentale è quello che dimostra, come diciamo sempre, che oltre a quello che possono essere le leggi di questo Stato, è sempre esistita nella cultura delle tutte quante le dimensioni religiose non monoteistiche il richiamo che l'uomo è libero e che l'uomo deve manifestare, può manifestare, che la comunità si basa sul rito, sulla partecipazione collettiva al rito, cioè nel senso che tutti quanti sono partecipi, tutti quanti sono attivi, tutti quanti intervengono e fanno in una comunità e di conseguenza i riti vengono creati in maniera collettiva. E richiamare un simile principio, che non è un principio rivoluzionario, ma che è un principio di sempre della storia dell'umanità, del mondo, della nostra cultura, della nostra visione del mondo, alla visione del mondo che non apprende al monoteismo, significa chiaramente dire al monoteismo che la loro è una perversione, è una malattia, è un negare l'elemento umano, è negare, quando il monoteismo nega il rito collettivo, è un negare l'essenza delle comunità. Il fatto che noi pagani l'abbiamo ripreso e che questo rito gli diamo una dimensione pubblica in cui a tutti è accessibile, a cui tutti possono partecipare, in cui non viene posto nessuna condizione, perché ad esempio cioè, nei nostri riti non si pone una condizione nel credere in chissà quale cosa, non c'è un problema di fede, ma tu credi in questo, cioè una persona partecipa e al di là delle posizioni politiche, culturali, religiose, sociologiche, tutto quello che volete, partecipa a un rito e partecipa assieme agli altri e ha gli stessi diritti degli altri. Non esiste una gerarchia che seleziona questo, che stabilisce che uno è migliore più o è eletto rispetto agli altri. Si dice soltanto che il paganesimo si basa sulla comunità e la comunità di singoli, di individui, è capace di generare un rito collettivo a cui tutti quanti partecipano. E questo è un principio che va in contrasto e che si veramente si scontra col monoteismo. Ma c'è anche un'altra cosa che deve essere ricordata. Quest'anno abbiamo fatto il solstizio e l'equinozio in coincidenza col 20 di settembre.
Cioè 20 settembre.
Il 20 settembre, ricordiamo, è una data storica per l'Italia, in quanto ha rappresentato la liberazione di una certa realtà italiana da un dominio monoteistico, da un dominio cattolico cristiano. E difatti, cosa è successo? Che anche per la prima volta, perché io sono anni che seguo il discorso del 20 settembre, per la prima volta questo è emerso nell'opinione pubblica, è emerso nella stampa, perché ad esempio il 20 settembre la Repubblica pubblica due lettere dal titolo Chi ricorda la breccia di Porta Pia? E come si dimostra poi che il fatto che questo sia stato un evento silenziato, cioè nel senso pensate cosa ha rappresentato il 20 settembre, al di là della storia d'Italia, un individuo che dice di rappresentare Dio, che rappresenta Dio in terra, che rappresenta tutto, che una cannonata pone fine al suo potere. Non scendono gli angeli dal cielo, Dio non manda nessun diluvio, basta una cannonata e pone fine al suo potere temporale. Benissimo, e per questo i cattolici l'hanno cancellato da sempre. Pensate ad esempio quante vie 20 settembre sono state cancellate. Io abito a Marostica, Corso Mazzini anticamente si chiamava via 20 settembre. Non era una via creata dal fascismo, era una via che apparteneva alla storia d'Italia, eppure hanno preferito chiamarla via Mazzini perché via 20 settembre era pericolosa. Cioè, pensate a quale tentativo di lavaggio anche storico è stato fatto, al di là appunto che il 20 settembre rappresenta una data storica, e rappresenta una data della nostra storia, qualcuno cerca di cancellare questo. E quello che sta avvenendo continuamente con il monoteismo, cioè che loro cercano di cancellare qualsiasi cosa, cercano di cancellare qualsiasi evento. Il fatto stesso appunto che ci sia questo ricordo del 20 settembre, e anche altri quotidiani hanno ricordato che ad esempio anche qualche politico comincia timidamente a ciclo alterno a ricordare il 20 settembre, e questo qui è un segnale, perché ricordiamoci che l'anno prossimo saranno le elezioni europee e presumo che l'anno prossimo anche il tema del distacco dell'Italia da un potere clericale sarà più forte, nel senso perché noi saremo all'interno di una visione europea che poi ha tutti quanti le sue pecche, però ci troveremo di fronte al fatto che noi saremo sottosviluppati o arretrati rispetto a uno Stato, a una comunità che andremo a creare, non tanto per le nostre strutture politiche, ma per la sottomissione alle nostre strutture politiche al potere della Chiesa, al potere dei cristiani, perché come i monoteisti stanno distruggendo le normative di questo Stato, come lo stanno facendo adesso in Senato con la legge sulla procreazione assistita, che è un problema che riguarda pochissime coppie, cioè pensate che appunto è un problema che non riguarda milioni di persone, riguarda pochissime coppie, eppure siccome c'è uno scontro che è ideologico, cioè creare l'infelicità nell'uomo, nella donna, nella comunità, distruggere la famiglia delle persone che si amano. Ricordate questo. Pensate, per dare un esempio di come si crea l'infelicità, che la legge che vogliono far passare impone che nel caso ci sia un embrione concepito in laboratorio che sia soggetto a malattia o a difformità, deve essere in maniera obbligatoria impiantato nella donna. Cioè, rendetevi questo. Cioè, cosa significa? Che il principio di uno Stato è sempre quello della tutela dei cittadini, la felicità dei singoli, il benessere dei singoli. Benissimo, i cattolici, i cristiani, su insegnamento del criminale Gesù Cristo, perché ricordiamoci che questi insegnamenti vengono da Gesù Cristo, non vengono dalla follia del singolo, non vengono dalla follia della Chiesa, non vengono dalla follia del Papa, vengono dal criminale Gesù Cristo, propongono una legge in cui, se si è certi lo stesso che un embrione fecondato in laboratorio è sicuramente destinato ad essere sfortunato nella vita, chiamiamolo così, deve essere, perché è stato fecondato, obbligatoriamente impiantato. Cioè, e rendete, quando i cattolici, su insegnamento sempre del criminale Gesù Cristo, fanno questo, cosa significa questo? Cioè, rendetevi conto cosa significa avere la certezza, obbligare una donna alla maternità di un essere che sicuramente sarà infelice. Quando è possibile non far questo? Ma allora rendiamoci conto che chi è nel monoteismo va contro anche la sua felicità, la sua esistenza. D'altronde il Gesù Cristo, il criminale, il pazzo, lo stupido, lo scemo, ha sempre imposto questo. Create l'infelicità degli uomini, create la distruzione delle comunità e pensate che questo principio è un principio che i cattolici cercano di applicare anche adesso, cercano di imporlo con la legge. Certo, le persone stanno più attente ad altre cose, ma ricordatevi che si pensa a questo principio in cui si può imporre l'infelicità o la nascita di un essere deforme o di un essere malato. Pensate che può passare anche al principio dell'inquisizione.
Cioè, in pratica stiamo ritornando, rischiamo di riavere i campi di sterminio, tanto per essere chiari. Cioè, diciamoci in soldoni qual è la strada che sta andando avanti.
Cioè, d'altronde sai,
alla fin fine i cattolici stanno riproducendo esattamente ciò che hanno riprodotto all'inizio del tempo, cioè praticamente l'unica novità che hanno portato nella storia, che sono i campi di sterminio, e l'idea è che si stia andando verso questo, cioè anziché dilatare quello che è il diritto costituzionale, cioè i principi della nostra Costituzione, oppure di applicare quelli che sono i principi della Costituzione voluti dall'Europa e imposti in tutta Europa proprio per una convivenza civile, si rischia invece di andare in maniera esattamente contraria, cioè distruggere la capacità dell'uomo di determinare se stesso e la propria vita, che è di uno squallore infame. Cioè è effettivamente il tentativo di andare a ricostruire i campi di sterminio sotto una forma diversa, però in realtà in soldoni insomma è questo il discorso.
Sì, ma diamo che...
come pagani siamo rimasti praticamente da soli e no, non è vero che siamo da soli. Ogni tanto qualche voce si leva quella.
Sì, ma diamo che la dimostrazione di come ha rappresentato il monoteismo e la predicazione di Cristo lo sconvolgimento di qualsiasi principio normale. Allora, in contemporanea a quel 20 settembre è uscita una notizia. Terapia del dolore ha assolto un medico. Era un medico di Rovigo e questo aveva prescritto dei medicinali per non fare soffrire un tosso di corpo vedente malato di AIDS in fase terminale.
Sì.
E questo era stato denunciato, era stato processato, perché? Perché aveva cercato di lenire le sofferenze di una persona. Nell'umanità, al di là dell'avvento del monoteismo, questo era normale, cioè pensare che una persona di non creare sofferenza e se soffriva cercare di alleviare le sue pene. Benissimo, ci troviamo con un dovere delle leggi in cui nessuno si è posto il problema del paziente che soffriva, perché ricordiamoci sempre che fra poco verrà beatificata Madre Teresa di Calcutta.
Macellaia dell'India.
E ricordate che Madre Teresa di Calcutta non curava le persone perché diceva che la sofferenza le rende simili a Cristo.
Era quella che ha tentato di spingere i macellati di Bhopal a non reagire a quello sterminio che hanno subito. Mi sembra che sia stata una puntata di Report.
Sì, ecco, Paolini ha fatto appunto, ha parlato e ha detto che sono state 8.000 morti e soltanto al momento 12.000 dopo. 12.000 dopo. Ricordiamo che Madre Teresa di Calcutta si è precipitata lì e la prima cosa che ha detto: perdonate, perdonate.
Per garantire l'impunità ai macellai, è una cosa veramente vergognosa.
Ricordate che questo principio, una volta che viene applicato, può essere applicato sempre, cioè nel senso che quando una persona si predispone in questa maniera è significativo. Ma la cosa che volevo appunto paragonare era questa qua, che noi ci troviamo appunto nel 2000, che un medico viene processato, e tenete conto che la legge sul discorso della terapia del dolore è una legge approvata nel 2001. Cioè, esatto. Rendetevi conto, cioè, quanti legge, milioni di persone hanno sofferto.
La terapia sul dolore è la terapia che viene fuori proprio dal movimento di Bella. Cioè, l'unica cosa che quel movimento ha portato è stata proprio spingere per questa terapia contro i fenomeni, contro gli effetti, diciamo così, collaterali delle varie malattie. Cioè, c'era gente che moriva vomitando, stando malissimo. Cioè, si sapeva che doveva morire, perché devi farli morire in quelle condizioni, che vomitano, che stanno male, che gli girano gli occhi, che svengono, riescono a fare un passo. Tanto vale che gli curi anche i sintomi, cioè fai in modo che non soffra, visto che tanto deve morire. Cioè, non è che recuperi una forza lavoro o qualcosa, cioè lo fai morire in maniera decente. Beh, una nota di Bella, diciamo così, con tutto il fallimento che ha procurato, in realtà spinse proprio per la nascita della terapia contro il dolore, in pratica morire la gente in maniera decente, che in Europa già veniva fatto, sì. Cioè la morfina, cioè, gli oppiacei vengono tranquillamente dati. Cioè.
Sì, no, ma vogliamo leggerlo in contrasto. Allora, noi che siamo considerati una specie superiore capace, ci troviamo dopo 2000 anni a discutere se le persone, è un discorso di giustizia, devono soffrire o non soffrire.
In sì, contemporanea, è vero?
Esatto.
Si scopre.
Scimmie, anche le scimmie hanno il senso della giustizia. Cioè, ma tra l'altro dagli studi che hanno fatto, questo studio del senso della giustizia è molto spiccato e molto forte. Ma rendetevi conto che noi siamo retrocessi come sensibilità peggio delle scimmie. Cioè, nel senso che ormai le scimmie sono più avanti di noi nel senso di giustizia. Cioè, rendetevi conto che il Gesù Cristo dei presepi è stato capace di farci retrocedere
a presci. Comunque no, prendo un attimino questo qua, perché io in effetti cosa mi è successo in questo periodo, che ho raccolto tutta una serie di articoli dal Di Donna, appunto sto articolo qua sulle scimmie, no? Che è particolarmente bambini maltrattati, 3500 vittime ai paesi ricchi, il record di crudeltà, prepotenti uguali a vincenti, un modello culturale sbagliato, la tristezza fa ammalare, la crisi coniugale può far ammalare, e il discorso dell'elasticità della plasmazione del cervello preso da Salute di Repubblica, i bimbi non sono da addomesticare, e altri articoli proprio sulla questione infantile, no? Cioè, sia sulla capacità di plasmare il cervello, sia sulla questione infantile, che praticamente ne avevo talmente tanti che posso fare tre trasmissioni parlando del crogiolo dello stregone.
Sì, ma tu hai una notizia che tu non hai. I babbuini maschi riconoscono i propri figli.
Ecco.
Cioè, rendetevi conto che un altro studio che hanno fatto sui babbuini, e dicono che la promiscuità sessuale compromette i rapporti di coppia, promette che sempre le teorie monoteistiche buttate in tutti quanti i campi. Benissimo, hanno scoperto che anche in situazioni in cui c'è più fluidità sessuale, i babbuini riescono a riconoscere i propri figli.
Cioè, no, sì, ma io ho un altro articolo che tu sicuramente non hai, Francesco, allora, perché a sto punto ci giochiamo, no? Giù le mani dagli sciamani. Esiste una guerra ferocissima, cioè dagli stregoni, esiste una guerra ferocissima da parte delle case farmaceutiche che tentano di impossessarsi di tutte quelle che erano l'arte dei guaritori, l'arte degli stregoni, l'arte degli sciamani nei paesi del terzo mondo, cioè sia in Africa, sia in America Latina, sia in Ciro. Quello che è rimasto, perché i cattolici hanno massacrato, hanno distrutto tutto, adesso si stanno accorgendo che le conoscenze di quelle persone che i cattolici hanno ammazzato nella loro follia paranoica, perché cioè follia paranoica, avevano delle conoscenze che l'Occidente nemmeno immagina. Ebbene, questo articolo che è tratto dall'Espresso, vediamo, perché ho anche lasciato da qualche parte gli occhiali, è tratto dall'Espresso del 4 settembre 2003, ci dicono che le case farmaceutiche stanno tentando di appropriarsi della cultura degli sciamani proprio per costruire brevetti e andare a brevettare le cose. Vediamo un attimino se ciò, in poche parole, vi dico, perché l'articolo è abbastanza lungo e complesso. Sì. Ma fra le altre cose c'è la mostarda indiana usata come antiemorragico, c'è la Bu Amla, il Philanthus Newry o Abu Amla, è una pianta che si può trovare in zone calde per l'India e cresce durante la stagione delle piogge, viene impiegata per la cura di varie forme di epatite e di altri disturbi del fegato. C'è l'Almeam, la Zatiracta, indicata e utilizzata da 2000 anni dagli indiani per le sue proprietà mediche e le sue qualità insetticida naturale. C'è la Maca, sua azione contro l'infertilità, è conosciuta da secoli. C'è la Vinca Rosea, successo dunque nei paesi orientali, si usa anche l'infuso per disturbi mestruali. C'è la Tiki Umba, 350 persone che utilizzano piante medicinali per guarire i loro mali. Fu così che l'azienda statunitense si procurò la Tiki Umba, capace di inibire l'enzima che causa coaguli del sangue, ne fece un medicinale e così via. Cioè ne ho qualche decina qui citate, però è la conoscenza degli sciamani, cioè la conoscenza di uomini che non avevano il macellaio di Sodoma e Gomorra al quale si mettevano in ginocchio, ma avevano la capacità di vivere all'interno della natura e percepire ciò che la natura gli mandava, per cui non avevano la sottomissione, che adesso le case farmaceutiche cercano di impossessarsi in pratica di cosa? Di quello che è rimasto, di quello che i cattolici non hanno macellato nel modo più infame e più squallido, perché la conoscenza è stata macellata. Sì. Cioè quando tu macelli un popolo di 100.000, 1 milione, 10 milioni di persone, quelli che restano sanno quelli che sanno, cioè non è più la conoscenza complessiva di quel popolo, è la conoscenza di quegli individui che sopravvivono, ma non possono sapere la totalità di 10-15 milioni di persone. Noi abbiamo il De La Casas che ci parla di decine di milioni di persone sparite dalle isole caraibiche, decine di milioni, cioè ricordate cosa hanno fatto i cattolici.
Vabbè, insomma. No, beh, guarda. In questo senso volevo aggiungere una cosa. C'è un autore, che un libro che avevo letto, una recensione su una rivista francese, e non sapevo che fosse stato pubblicato in italiano. È stato pubblicato purtroppo molti anni fa e solo adesso l'ho trovato in edizione italiana, è uscito appunto nell'87 in italiano. L'autore è un autore francese che è Jean Raspail, e il libro è I Nomadi del Mare ed è appunto dedicato, è un romanzo storico ambientato, ricordato alle popolazioni della Terra del Fuoco distrutte dai cattolici. Sì. Pensate che questo autore, che tra l'altro ha un debole, cioè nel senso ammette la sua simpatia per i cristiani, è costretto a scrivere nell'introduzione, fa, ai lettori cattolici che rischierebbero di rimanere sconvolti dal capitolo dedicato alla missione salesiana dell'isola di Dobson, dirò che laggiù si verificò veramente e dolorosamente una doppia incompatibilità assoluta, da una parte di Alakaluf verso la civiltà e la rivelazione evangelica. La missione cattolica dell'isola di Dawson rimarrà una delle cause determinanti della scomparsa degli Alalakaluf, che non credevano in un Dio buono e misericordioso. Questo gliela fece pagare. E lui dice che, da cattolico, dice, visto che mi è difficile ammetterlo, cioè lui che li ha studiati, che ha scritto un romanzo di centinaia di pagine, dice, ho immaginato un altro sviluppo e Dio è diventato un personaggio del romanzo. E pensate che questa popolazione che noi consideriamo primitiva, di fronte al cristianesimo, definisce Gesù Cristo il morto morto. Cioè il morto morto, c'è proprio il verso della parola.
Infatti.
E tutto il libro dà una dimostrazione di come l'incomprensione, la volontà, l'imposizione abbia distrutto un popolo che aveva delle conoscenze enormi. Ma purtroppo questa distruzione, ricordate, non è avvenuta soltanto in Patagonia, nella Terra del Fuoco. Non ha distrutto soltanto questa popolazione, che si chiamavano, tanto per loro si definivano gli uomini, pensate, cioè, avevano questa definizione. Ha distrutto l'intero mondo conosciuto, ha distrutto migliaia di popolazioni, migliaia di culture, migliaia di lingue e centinaia di migliaia di conoscenze. E noi stiamo recuperando questo. E pensate...
Recuperiamo. Cosa recuperiamo? I resti?
Quello che sia possibile.
I resti? Eppure, le scorie?
Eppure, nonostante tutto questo, nonostante... i miliardi di persone, perché nella storia del 2000 anni il monoteismo penso che di milioni di persone ne ha fatte fuori, e noi siamo ancora qui a discutere se il Gesù di Nazareth, se il Gesù Cristo sia buono, quando abbiamo la dimostrazione che l'unica volontà criminale di Gesù Cristo era quello di annientare il mondo e di annientare l'umanità. Benissimo, e abbiamo ancora qui persone che si mettono a difendere i preti pedofili, a sostenere santità come Madre Teresa di Calcutta e santità come Padre Pio. E io voglio ricordare un piccolo particolare, che purtroppo non ho qui il ritaglio, che un giornalista ha criticato, voi conoscete il CICAP, sai? Benissimo, e uno ha criticato il CIPAC, ha detto, ma come mai il CIPAC è così bravo nel contestare, giustamente dico io, maghi, maghetti, robe televisive, e non affronta le menzogne di Padre Pio? Di Padre Pio, cioè lì avrebbe la possibilità di demolire, eppure lui, tu, Padre Pio, non l'ha mai affrontato.
È una delle cose per cui noi disprezziamo quelli del CIPAC, nel senso che questa gentaglia in realtà se la prende con della gente debole, anche stupida, idiota se vogliamo, ma non se la prende contro le grandi truffe, contro le menzogne, contro le porcate che fa la Chiesa Cattolica, ed è uno dei motivi per cui abbiamo il massimo disprezzo per il CICAP e per le persone all'interno, che poi magari le singole persone hanno anche una certa dignità,
ma...
però nell'insieme, come preso come persone del CICAP, abbiamo un disprezzo. Dopodiché le singole persone chiaramente fanno anche qualcos'altro, quello è un altro discorso.
Sì, giustamente uno diceva, va bene, voi contestate questi maghi, giustamente fa, e perché le menzogne, gli inganni di Padre Pio non li toccate, diventa un mostro inviolabile.
È un atto di vigliaccheria, no? Cioè, diciamocelo chiaro, cioè, noi siamo persone religiose, non possiamo fare il giro di parole più di tanto.
Sì, no, ma...
Lasciamo ad altre persone farsi questo tipo di domande e questi giri di parole.
Sì, no, ma infatti, appunto, ma è giusto appunto che tenere presente anche questa considerazione, proprio perché...
Perché quelli del CICAP no, vanno in culo agli esorcisti? Perché c'è una complicità in essere fra quelli del CICAP e gli esorcisti, e quelli del CICAP si sparano al culo dicendo, ma si tratta di fede? No, si tratta di devastazione, che tratta di truffa, punto e basta, insomma.
Vabbè. Bene,
allora niente, telefonate, andiamo via come solito verso la fine. Adesso ci facciamo un pochino di roba nostra, Francesco, perché effettivamente su internet sta arrivando un mare di gente, fra virgolette, ed è giusto, perché in realtà le cose si stanno continuamente aprendo, cioè si stanno effettivamente sviluppando, anche perché i discorsi che facciamo sono abbastanza duri, cioè nel senso che vanno effettivamente a rompere la struttura emozionale delle persone, e hanno dei tempi di aggregazione sul territorio, cioè noi non è che pretendiamo di fare un'affermazione e subito le persone ci dicono, ah cavolo, finalmente l'illuminazione, no, non avviene così. In realtà è un durissimo lavoro che deve andare avanti anni e anni e anni, semplicemente per aprire, perché stiamo affrontando con il condizionamento educazionale cattolico, cioè stiamo affrontando la struttura emozionale delle persone, per cui non ci sappiamo che i tempi sono lunghi, e sappiamo anche come ragazzi giovani non possono arrivare ai discorsi che facciamo, ma bisogna avere una certa età, cioè una certa esperienza nella vita. Certo, ci sono molte eccezioni di ragazzi giovani che invece arrivano anche per intuizione, arrivano anche per simpatia, o perché hanno avuto dei collegamenti nella vita che li portano ad avvicinarsi, ma normalmente le persone che si avvicinano a noi sono quasi tutte persone di una certa età, cioè una certa esperienza nella loro vita, proprio perché è l'esperienza che in realtà ti dà la misura delle cose. Niente, quello che mi interessava era che effettivamente di usare internet, cioè usatelo internet, perché sta arrivando sempre di più, insomma, la grossezza della cosa. Innanzitutto stanno arrivando da tutta Europa a guardarsi internet. Un altro FIA, siamo quasi più famosi in Danimarca che non in Italia, fra un po', oppure in Francia siamo più famosi che non in Italia, in Inghilterra già ormai siamo un punto di riferimento. Quello che fa è, si comincia da Radio Gamma, dopo, d'altronde c'è un precedente nella storia, no? Martin Lutero ebbe successo nel suo scontro a Roma perché Gutenberg ha inventato la stampa, cioè seppe sfruttare in maniera adeguata la stampa. Noi probabilmente riusciremo perché abbiamo internet attraverso il quale far circolare le idee, però le cose sono un po' diverse. In fondo Lutero e il Papa non erano molto diversi l'uno dall'altro, no? Mentre invece noi invece era... è un'altra inversione, però chiaramente le cose si stanno sempre più sviluppando, e fra poco metteremo su internet anche le riprese dell'equinozio d'autunno. A proposito, ci sono state tutta una serie di proteste fra le persone che hanno partecipato all'equinozio d'autunno, perché nel solstizio d'estate abbiamo messo sì il rito, le foto, ma le abbiamo sfocate. E allora queste persone si sono arrabbiate di essere state sfocate, hanno detto che loro non vogliono essere sfocate, non gliene frega niente. E allora per cui per la goduria, diciamo così, degli imbecilli, li metteremo senza la sfocatura, per cui staremo a vedere. Sì, non è che ci siano problemi, però tanto per capire, insomma, che c'è stato anche questo tipo di protesta.
Sì, ma d'altronde sai, quando sei stato realizzato tu parli appunto di Asiago, di agosto, lì è stata una necessità di dire, nel senso...
No, ma anche il solstizio, d'estate sono state cancellate, no? Sì. Le facce, capisci? E comunque protestano perché vogliono che la faccia venga fuori, insomma. Ed è effettivamente il cambiamento di velocità che sta per avvenire proprio nelle religioni, alternative, cioè in realtà la persona sta acquisendo coscienza e consapevolezza dell'essere persona civile, di essere persona legale, e questo è una cosa importantissima, cioè è un messaggio che abbiamo trasmesso da questa radio per quanti anni? Per quasi 8 anni ormai, vero?
Ormai siamo al settimo anno.
Sta per finire il settimo anno, ed è un messaggio che abbiamo anche trasmesso via internet, cioè nel senso che abbiamo detto alle persone che partecipano alle cose che si possono fare tutte le nostre cose, tutte le cose che si vogliono, chiaramente farle in maniera, secondo le leggi, in maniera legale, però si può esprimere il nostro pensiero, il nostro sentimento religioso senza nessun problema. Perché la legge è dalla nostra parte e nessuna legge può essere fatta che vada contro il sentimento religioso, perché comunque in ogni caso esiste sempre la Corte Europea che sancisce e che punisce comportamenti contro il sentimento religioso delle persone. Pertanto non esiste nessuna remora a questa, esiste solo una cosa, cioè quelle continue minacce, quei continui ricatti che avvengono dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè questi cani, questi criminali, perché non si possono definire in maniera diversa, in quanto vanno ad offendere i sentimenti religiosi delle persone, e offendere i sentimenti religiosi delle persone, vi ricordo che è un crimine grave. Perché? Perché l'offesa, quando è offesa, non quando è critica, non quando è un giudizio su elementi reali, non quando è dire i cattolici sono dei criminali perché aiutano Wojtyla a stuprare bambini, perché c'è nella loro religione e perché lo fanno e perché molte sentenze hanno determinato che questo avviene. No, questa è critica, non è offesa. L'offesa è quando si imputano a delle persone cose e condizioni diverse da ciò che manifesta la loro dottrina. Quella è offesa. E i cattolici praticano l'offesa al sentimento religioso delle persone perché non hanno nient'altro, cioè non hanno nessun strumento per accusarlo. E vi ricordo che oltretutto quelle persone che hanno fatto questo, che stanno facendo questo, sono già state condannate in via definitiva nella figura del signor Faraon. Perché Faraon è stato condannato in maniera definitiva perché lui, quanto presidente della sua organizzazione, lui ha offeso i sentimenti religiosi di persone, e la sentenza di condanna del signor Faraon, ricordate che quel personaggio che come avvocato si faceva intestare le proprietà dei suoi clienti e li ha truffati, infatti credo sia stato cacciato anche l'ordine degli avvocati, la Corte di Cassazione ha determinato tempi e modi della critica religiosa proprio in condanna di questo personaggio. Per cui che questi andassero avanti a diffamare e offendere gli altri, i gruppi religiosi, i sentimenti di altre religioni, questo è un dato assodato, cioè assodato proprio per condanna della magistratura. Per cui vi ricordo, usate internet per tenervi in contatto. Vai Francesco.
Sì, io ecco, voglio aggiungere anche una cosa di quello che dà la dimostrazione che certi meccanismi sono cambiati. Vuoi che devo avere telefonate, visto che abbiamo un quarto d'ora?
No!
No, non voglio avere telefonate. Allora, cioè parto da un piccolo articolo apparso domenica 21 settembre sulla Repubblica, e che parla di alcuni autori. Un autore che io ho letto ancora molti, molti anni fa, che è William James, che aveva scritto nel 1909 un libro che si chiamava Un universo pluralistico. E pensate che William James nel 1909, nel suo libro, che in italiano è uscito molto censurato, molto tagliato, aveva problemi nell'utilizzare il termine politeistico perché diceva potrebbe offendere qualche uditore, cioè, e però dopo quasi un secolo questo diventa un testo che viene ripreso. E allora Pensate che appunto questo filosofo tenuto nascosto ai margini, poco pubblicato in Italia, e dice anche i filosofi possono rallegrarsi perché il mondo, il modo su cui oggi queste posano queste teorie che descrivono il mondo, il tutto a cui facciamo parte non è più un vecchio universo, ma il multiverso prefigurato da William James nel 1909 in un universo pluralistico. Cosa dice? E anche la fisica dice che ormai non viviamo più in un universo, in un'unica realtà, ma che viviamo in una multirealtà. Infatti si parla di multiverso, un universo pluralistico. E pensate che questo autore appunto è del 1909, sconosciuto in italiano. Ma dice anche la Repubblica, il modo in cui James intendeva il suo multiverso non era diverso da quello dei fisici moderni. Non credo nell'esistenza di una realtà assoluta. Egli sosteneva che ogni cosa può essere guardata da una moltitudine di prospettive, tutte parziali e nessuna definitiva. La sua idea era che le relazioni fra le cose non siano realisticamente date, ma pragmaticamente poste. In questo senso, per lui non esisteva un universo, ma un multiverso o un pluriverso. Per dire con le sue parole, il mondo è più una repubblica federale che un impero, un regno, con sacche di autogoverno irriducibili all'unità. E pensate appunto a questo autore del 1909, io l'ho letto ancora 20 anni fa, è stata una delle prime letture, diciamo, in ambito poetistico che ho fatto, benissimo, e questo autore appunto è considerato alla base della riscoperta della fisica, del multiverso, del pluriverso. Lui parlava già di politeismo, di termine politeistico, e dice chiaramente che il mondo, la realtà, non è assoluta, non è data da un unico Dio, ma è data da infinite poteri, da infinite essenze, e dice che appunto tutte quante si regolano e si osservano. E che di conseguenza quando osserviamo la realtà dobbiamo sempre vedere da più prospettive, e che la nostra realtà è governata da energie che collaborano, che sono federate o che si possono scontrare, ma che non esiste in un'unica direzione. E questo appunto è anche proprio il discorso essenziale, cioè che anche la fisica sta affermando quello che noi diciamo sempre, che tutta la realtà materiale che abbiamo attorno, in sé, dentro di sé, ha delle regole di autogoverno. Difattamente lui parla di sacche di autogoverno, che tra l'altro rifiutano di ricondursi all'unità. Di conseguenza implica che è insito in loro la volontà di agire in una certa maniera, che è insito in loro la volontà e la capacità di agire, e che di conseguenza se noi vogliamo vivere dobbiamo essere consci che non siamo al centro di niente, ma che siamo nel fluttuare di molti universi, di un pluriverso. E pensate che questa è una cosa che appunto che gli antichi hanno sempre saputo, hanno sempre affermato, e che un autore del genere scrive le cose nel 1909. Io ho letto una sua conferenza in cui lui si scusava con gli uditori se usava il termine politeistico. Bene, e questo autore ha avuto il fatto che, parlando di fisica, è stato citato adesso sulla Repubblica. Cioè, rendetevi conto il contributo che lui ha dato, l'impegno che ha fatto. Non ha avuto paura, perché pensate, scrivere queste cose nel 1909 era quasi eroico, eppure l'ha fatto. Benissimo, se qualcuno afferma delle cose che sono legate alla realtà, può passare il tempo e alla fine riemerge. Pensate appunto, questo autore non ha avuto grande pubblicità, non ha avuto grande risonanza, e addirittura per cercare di disinnescarlo in Italia è stato pubblicato a sprazzi da una casa editrice cattolica. Le cose meno pericolose.
Vabbè, io invece cambio letteralmente argomento da Francesco e vado invece su un altro piano. Durante un processo in Ruanda contro i massacratori venne presentata una fattura pagata dalla Caritas di 8.000 macete che servirono per macellare centinaia di migliaia di persone. Cioè la Caritas pagò una fattura per fornire macete ai macellai. Ora, questo per permettere che, tanto per capire l'atteggiamento che ho io nei confronti della Caritas, il responsabile della Caritas di Venezia, Don Dino Pistolato, sul Gazzettino del 23/9/2003 fa una sparata a dir poco allucinante e dice: il racket controlla l'elemosina. Ora, c'è un solo racket che controlla l'elemosina ed è la Chiesa Cattolica. Questi criminali creano la miseria fra le persone, raccolgono l'elemosina giocando sulla miseria e gestiscono il loro potere attraverso la miseria. Io so che ci sono molte persone che chiedono elemosine, io so che ci sono dei giochi dietro alle persone, io so che le persone possono più o meno libere di fare quello che vogliono, però c'è una sola mafia organizzata che ha questa finalità, e finalità di distruzione dei popoli e della Chiesa Cattolica, che finanzia i missionari e la distruzione degli uomini. Ora, c'era una legge in Italia contro la richiesta di elemosina. In pratica era vietato fare accattonaggio. Quella legge è stata rimossa e la Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, adesso non mi ricordo quale, dichiarò che non era reato chiedere soldi purché lo si facesse nel modo dignitoso che era la persona. Cioè, se una persona che mancava un braccio andava a chiedere elemosina senza un braccio, ma uno non poteva fingere di non avere il braccio per chiedere elemosina. Chiaro questo. In pratica, cosa ha fatto qui la sentenza e la legge? Ha tolto alla Chiesa Cattolica l'uso esclusivo della richiesta e della gestione delle elemosine. Ebbene, dico che è una vergogna che questo lazzarone, perché Don Dino Pistoiato è un lazzarone, si scagli contro delle persone che chiedono elemosina solo perché lui pretende di sapere chi ha bisogno o chi non ha bisogno. Non sono cazzi che lo riguardano. Per cui è vergognoso che la Caritas faccia guerra contro le persone per garantirsi il dominio delle persone. È una vergogna che il Gazzettino abbia pubblicato questa dichiarazione. E questo delinquente deve vergognarsi, lui e il suo Dio assassino, di quello che sta facendo.
Sì, ma vogliamo andare sul discorso appunto in questo senso che dimostra la continuità. Allora, il 5 ottobre sarà canonizzato un certo Daniele Comboni, di Padre Comboniani. E pensate che questo è stato, verrà canonizzato un missionario, ma che in realtà quando si parla dello scontro tra Islam e Cristianesimo, in realtà non c'è stato, perché già lui era testimone dell'alleanza. E il Corriere della Sera scrive che le autorità musulmane dell'Egitto pose tuttavia una condizione, pretese che si astenessero i missionari cristiani da qualsiasi forma di proselitismo tra i musulmani, avrebbero avuto una sorta di opzione spirituale sulle popolazioni animiste del Sudan meridionale, ma avrebbero dovuto rispettare quelle convertite all'Islam delle generazioni precedenti. E aggiunge: il Draganak Sudan, cioè la marcia verso sud dell'imperialismo egiziano, preparò la scena su cui due grandi monoteismi da quel momento si sarebbero contesi le anime dell'Africa pagana.
Li hanno cacciati in maniera più squallida e infame che ci possa essere.
Cioè, come vedete qua, due monoteismi già un secolo fa non avevano problema di allearsi, perché nel momento in cui avevano la percezione che esisteva una realtà che non accettava il cristianesimo né l'Islam, questi non hanno avuto problemi nell'allearsi, né nello spartirsi le anime e di dare la caccia, perché in realtà poi è stato di dare la caccia, e l'hanno fatto. E pensate che appunto questo che l'hanno realizzato un secolo fa, adesso che si rendono conto che la maggioranza delle persone si distacca dalla visione monoteistica sia islamica sia cristiana, non avrebbero problemi nel fare la stessa cosa. E se voi vi pensate, guardate quanti accenni fa all'Europa pagana, al neopaganesimo, il Pulcinella di Roma. Il perché continua a parlare che l'Europa è diventata pagana o che si è staccata dalla religione o si è secolarizzata? Perché questo può giustificare quello che il bravo Comboni ha fatto. Cioè, nel senso di dire, ci sono le anime pagane da spartire e chi arriva prima, arriva prima. Lasciamo stare il nostro gregge. E appunto ricordiamoci questo, che uno Stato musulmano nel 1800 e trascorsi, perché Comboni è morto nel 1881, pose una condizione, pretese che si astenessero da qualsiasi forma di proselitismo fra i musulmani, avrebbero avuto un'opzione spirituale sulle popolazioni animiste del Sudan meridionale. E questi non è che si sono ribellati, hanno accettato e l'hanno fatto, perché lo scopo di tutti i monoteismi è quello di allearsi per cercare di fermare e di cancellare l'esistenza a chi si rende libero.
Va bene, diamo il via alle telefonate 049 600 600, 049 700 838. Pronto?
Dica. D'accordo con tutte le ultime cose che hai detto sui signori della Caritas, E volevo dire che quello che diceva prima, quello che dicevate prima sulle leggi che stanno approvando, ormai sembra tranquillo che la approveranno, sulla questione della fecondazione assistita, e non è che ti impongano di avere il figlio, ti impongono, imporranno alla donna che venga comunque impiantato l'embrione, salvo poi che lei decida di abortire, che mi sembra ancora più bastardo come, come situazione.
Se è così, è ancora più bastarda.
No, è così perché oggi una trasmissione di due ore su Radio 24, dove c'erano le donne che ieri hanno protestato in Parlamento, quello il relatore della legge e compagnia bella. Ecco, volevo solo darvi questa precisazione.
Grazie.
Bene.
Grazie, ciao.
Sì, no, ma parlare di follia sarebbe poco. In realtà questa è malvagità pura.
Siamo dei livelli veramente,
e questa non è una legge del Medioevo, è una legge che in questo momento viene discussa nel Senato della nostra Repubblica, ed è una legge che già i deputati hanno già approvato.
Un'informazione, scusa un attimo, ecco.
Sì.
È possibile avere un vostro indirizzo di posta elettronica per acquisire qualche piccola informazione?
Certo. Posta elettronica? Hai carta e penna?
Sì.
Claudio Simeoni chiocciola libero.it.
Claudio Simeoni chiocciola libero.it. Ok.
Se mi scrivi, ricordami che mi hai telefonato in trasmissione.
Va bene.
Perché siccome ricevo molte mail, tanto per avere chiaro insomma chi è la persona che mi scrive.
Certo.
Ok, poi usa quel nome che vuoi, insomma.
Va bene, ok.
Va bene. Ciao.
Il problema è che la mia casella di posta, intanto è l'unica casella di posta che io uso sistematicamente, ne ho un altro paio ma che non uso mai, cioè nel senso che in condizioni molto particolari, però uso sempre quella proprio perché sia chiaro che quei messaggi sono miei, almeno finché non mi fottono la password, cioè, ovviamente, anche per garantire che sono io che scrivo, insomma, ecco.
Sì, infatti anch'io uso sempre solo due caselle di sostanza che sono mie. Però ricordate che se volete informazioni su internet trovate un sacco di siti.
Ciao.
Sono in liste, in gruppi.
Posso parlare?
Sì, dai.
Quindi mi riferisco al diritto romano nato in un paese pagano come i latini erano, che ancora oggi è base fondamentale di tutti i diritti internazionali europei, ma anche quello americano, anche nella legge lì americana è entrata, questo volevo dire. Però io volevo fare una disquisizione, guarda, prendimi come vuoi perché a me me ne frega, mi considero più ateo che non ateo, quindi vorrei rifarmi la frase, quando che gli ebrei, diciamo questi mezzi pastori ebrei, volevano privilegiarsi in Dio, lui dice date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio, proprio per umiliarli nel fatto che pretendevano di fare una legge statuale e una legge divina nel stesso tempo, mentre lui dice guardate che la legge statuale è quella dei pagani romani, non quella del vostro privilegio divino, non so se mi capisci.
Vabbè.
Ecco, poi altra fase che adesso, perché purtroppo io te lo dico chiaramente Claudio, io ci sto male in questo cattolicesimo, però ti dico una cosa, che il cattolicesimo, cioè i cattolici non sono rientrabili in quel... diciamo in quella effigie poco classificabile che tu gli dai, insomma, ecco, secondo me.
Va bene, dai.
Ma dai, Claudio, per favore.
Ciao.
Lasciami tiro.
Va bene, dai, veloce, su.
Sono difensore d'ufficio dei cattolici.
Dai.
Spero di andare in palazzo.
Veloce, su, cosa devi dire?
Te mi hai confuso.
Va bene, dai, te meriti a male, dai.
Insomma,
ok.
Confuso.
No,
ciao.
Che
non ti viene in mente, sicuramente no.
Francis?
No, assolutamente.
Lo so che non sei di idea, comunque. Allora, sopportiamo.
Ciao, dai. Ciao.
Comunque, vorrei dire la bellezza, a me è piaciuto molto Clarito lì, perché proprio non aveva nulla di come si dire,
Qual è il rito?
Ecco, quel rito del bosco sacro.
Ma se tu non l'hai mai visto?
Ma l'ho visto in televisione però.
L'hai visto in televisione?
Sì, sì, sì. Ma non quello vostro, Un altro rito analogo lì nelle Alpi Retiche, non so dove siete, Alpi Retiche. Comunque. Non ricordo neanche la zona.
Va bene, dai, non so di cosa parli, va bene lo stesso comunque. Ok, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Io che non si dia a qualche rituale della comunità di Damanhur, di conseguenza
può essere, ma non riesco a a capire.
Pronto? Sì?
Una cosa, una persona, un ente che sia CK che avrebbe dovuto, eccetera, eccetera. Cos'è? Che è un ente questo CK? Un tribunale?
No, il CK è un ente privato, un'organizzazione privata che fa delle indagini contro praticamente il paranormale, ecco.
Ah, capito.
Va bene?
Grazie.
Salve.
E no, il CK è questo, insomma. Fra le altre cose ci sono persone anche dentro che hanno un certo onore, anzi merito un certo rispetto, tipo la Margherita Hack per esempio, però il problema è che stanno dentro questo ente il quale anziché indagare sulle porcherie cattoliche vanno a indagare sui poveri cristi, per carità, sempre truffatori sono, sì, e smascherarli va anche bene.
Non c'è bisogno di dipendere ad esempio i truffatori, però logicamente questi sono piccoli truffatori rispetto a tipo a un padre Pio.
Cioè, il problema è che effettivamente la magistratura di Foggia andrebbe censurata, perché in effetti non indagò sulle truffe di padre Pio e quanto truffava i fedeli che arrivavano. E naturalmente lei si è rinchiusa dietro il discorso della fede, cioè è una cosa che appartiene alla fede, sì, però è una cosa che usciva anche dalla fede, al punto tale che hanno costruito delle infrastrutture sociali che non ha niente a che vedere con l'atto di fede, per cui è più pesante il discorso.
Pensate che il turismo italiano religioso è stimato in 3,5 miliardi
Pronto?
Di euro, cioè di conseguenza una fetta non da...
Un programma disquisitorio quando che mi metto, e quindi... No, le mie lacune, perché sono abbastanza vecchio, ma comunque mi piace ragionare, soprattutto non perdermi i voli pindarti, ma ragionare. Prendio.
Guarda che io adesso devo anche buttarti giù, sai. Sai che ore sono? Pronto?
Sei scappato?
Ci sei?
No, ma scusa! Io come indagatore parapsicologico devo osservare certe pause.
Sì, certo, c'è Emanuele che sta arrivando, devo buttarti giù.
Però ricordi che anche l'orologio osserva te.
Allora, Emanuele è arrivata giustamente, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, riprendiamo alle ore 19. Alle 19 continuerò il discorso sul mobbing, l'arte del mobbing, però ne farò un pezzo solo e poi parlerò di quello che i vari articoli della plasmatura del bambino, il cervello e la struttura educazionale che è legata all'attività di mobbing, perché il mobbing è la distruzione dell'uomo, ma perché l'uomo possa essere distrutto sui luoghi di lavoro deve essere distrutto prima dalla struttura educazionale, e la struttura educazionale cattolica è una struttura educazionale di macellai. Buon, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo ancora internet, Francesco, ultima raccomandazione.
Sì, ecco appunto, usate tutto internet possibile, comunque ci trovate con i motori di ricerca, o se no la cosa più semplice, andate sui gruppi di Yahoo, trovate Paganesimo, trovate la mia lista Paganesimo che è la nostra, ed è un sistema efficacissimo per rimanere in contatto con noi. Io
Ciao.
Vi saluto e ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao, risentirci. Ciao.